Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Forse oggi, forse poco tempo fa e forse ancora nel futuro, ma ogni persona sa personalmente cosa vuol dire arrivare a quel momento quando dice non ce la faccio, non ce la faccio. E non è detto, è proprio sentito nel profondo del cuore. Forse ti trovi così oggi. Forse stai riconoscendo quanto sei debole e stai riconoscendo la verità, che non hai le forze necessarie per superare la prova o le prove in cui ti trovi. E se non oggi, tieni in mente quello che stiamo per sentire, perché questi momenti arrivano. La vita comprende situazioni e prove che sono troppo grandi per noi da superare da soli. Le prove più grandi di tutti sono quelle che riguardano la fede. Nessuno è abbastanza forte in sé da farcela nel cammino cristiano. Infatti, non è una forte fede che serve per avere una vita cristiana vittoriosa. È una fede anche debole in un Dio forte. Non è quanto la fede è forte, è quanto l'oggetto della fede è forte, ed è Dio. Fratelli e sorelle, la vita cristiana è una vita impossibile da vivere con le nostre forze. Se dipendesse da noi, dalle nostre capacità, dalla nostra forza, sarebbe impossibile mai sperare di arrivare nella presenza di Dio. Infatti, quando consideriamo onestamente quanto noi siamo deboli, quanto siamo portati a cadere, quanto le difficoltà sono grandi in proporzione con la nostra debolezza, quanto duro è il combattimento contro la propria carne, quanto potente e furbo è Satana, quanto egli ci odia. Quando consideriamo quanto siamo circondati da tentazioni a destra e a sinistra e che basta togliere gli occhi da Cristo solo per un momento per poter cadere in peccati che possono segnarci per la vita. Alla luce di tutto questo, se non conosciamo nel profondo del nostro cuore la straordinaria grandezza della potenza di Dio all'opera in noi, saremo scoraggiati per tutta la vita, incapaci di andare avanti. Invece, se conosciamo la grandezza della potenza di Dio in opera, all'opera in noi, possiamo avere pace e andare sempre avanti nella sua forza, qualsiasi sia la prova e la difficoltà. L'Apostolo Paolo, guidato da Dio, conosceva come siamo, conosceva se stesso, e guidato dallo Spirito di Dio, pregava per i credenti e quindi anche per noi, e questa preghiera Dio ci ha dato per insegnarci come pregare, affinché Dio facesse vedere a loro e a noi tre verità che possono darci forza, darci pace, darci gioia a sapere, a conoscere queste verità, verità che conosciamo solo per opera miracolosa di Dio nei nostri cuori. Allora, stiamo studiando il libro di Efesini, la lettera agli Efesini, e siamo arrivati a questa preghiera, che inizia al versetto 15 e va fino a fine capitolo 23. E le tre cose, abbiamo iniziato l'ultima volta in Efesini, abbiamo letto le tre cose per cui Paolo pregava per loro. E se ricordate, la prima è la speranza della sua vocazione. Cos'è la speranza che ci aspetta, a cui siamo stati chiamati? Poi abbiamo, lui prega che Dio aprirà gli occhi dei loro cuori a conoscere le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. E infine prega che possano conoscere la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Allora oggi vogliamo continuare a considerare la straordinaria grandezza della potenza di Dio verso di noi che crediamo, ovvero vogliamo considerare come Dio adopera la sua potenza per portare avanti la sua opera in noi che egli ha salvato. Infatti, solamente conoscendo la straordinaria grandezza della potenza di Dio all'opera in noi, possiamo avere pace nelle prove e vivere vittoriosamente nelle battaglie contro la nostra carne, il nostro peccato. Perciò andiamo avanti a considerare questa preghiera dell'Apostolo Paolo in Efesini 1. Voglio leggere all'inizio da 15 per rimetterci in linea di quello che sta dicendo. Paolo dice: perciò anch'io, avendo udito dalla vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché, cos'è che pregava? Affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, ed egli illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate tre cose: qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza, della forza della sua potenza. Mi fermo lì, anche se è da lì che partiremo oggi, Dio volendo. Notate che Paolo sta chiedendo a Dio di compiere un'opera divina tramite lo Spirito Santo, cioè di farci comprendere, di farci vedere, di illuminare gli occhi del cuore, a vedere quello che l'uomo naturalmente non può vedere, queste tre cose, e che possiamo conoscere queste realtà. Dobbiamo tenere in presente che non possiamo arrivarci con lo studio, per quanto è importante lo studio, ma lo studio da solo non ci fa capire le verità di Dio. È nostro impegno con la potenza di Dio che apre gli occhi del cuore. Occorre un'opera divina, ed è per questo che Paolo prega, ed è per questo che dobbiamo noi pregare per noi stessi. Allora, vogliamo toccare quella terza verità per cui prega, che Dio illumina gli occhi del cuore a vedere, a conoscere, di versetto 19 a 23, è il brano di oggi. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Prego che Dio ci guiderà a comprendere di più della sua potenza che opera in noi. Notiamo come il versetto 19 descrive questa potenza. Prego che Dio illumini il cuore a conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. La straordinaria grandezza della sua potenza è una potenza straordinaria. Cioè, la grandezza della potenza di Dio è straordinaria, supera infinitamente ogni altra potenza nell'universo. Non è solamente più potente, per esempio, della potenza di Satana. Non è che si può dire, ah, ma Dio è più potente, perché quello dà un'idea falsa, come se Satana fosse qua e Dio fosse qua. No, non è così. Dio non è solo più potente della nostra carne. Egli è al di sopra. Non esiste potenza che non è stato dato da Dio. Tutta la potenza appartiene a Dio. E perciò questa parola, difficile da tradurre in italiano, straordinaria, vedremo questa stessa parola in altri brani fra un attimo, la straordinaria, non miserabile grandezza della sua potenza verso di noi. teniamo ben presente mentre consideriamo questa potenza, che Dio adopera questa potenza verso di noi per il nostro beneficio. Cioè, sapere che Dio è onnipotente non è un incoraggiamento se non sappiamo che adopera la sua potenza verso di noi. È quello che rende una gioia grande, capire che l'onnipotenza di Dio egli adopera per il nostro bene, il nostro bene eterno. E grazie a Dio per questo. E quello che è il suo bene per noi è di portarci avanti. Infatti abbiamo letto nel versetto 4 varie settimane fa questo brano incredibile: in Cristo, in Lui, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Nell'eternità passata, prima di creare il mondo, Dio ci ha eletti affinché fossimo santi ed irreprensibili nella sua presenza, davanti a Lui, nell'amore, per tutta l'eternità. L'elezione non era per salvarci sulla terra, quello è il mezzo per quello che è lo scopo di Dio nell'eleggerci. L'elezione è per passare l'eternità con Dio, la salvezza terrena è il mezzo che Dio usa per farci arrivare lì. E la potenza di Dio all'opera in noi è per portare a termine quello che Dio ha iniziato nella sua decisione prima della fondazione del mondo. Questo è quello che Dio sta facendo con la sua potenza, ed è proprio questo che Dio vuole che comprendiamo. Nessun uomo potrebbe arrivare alla salvezza nelle proprie forze. Nessun uomo potrebbe continuare ad essere salvati perché riesce a camminare bene abbastanza. Ringrazio Dio che la salvezza è un'opera di Dio in noi. Con l'aiuto dello Spirito Santo, quello che vogliamo fare ora è di comprendere di più, e solo con l'aiuto dello Spirito Santo, tramite la parola, di più di questa straordinaria potenza che opera in noi, perché conoscere questa potenza è fondamentale per vivere in Cristo, è fondamentale per dare la gloria a Dio quando riusciamo a camminare bene, è fondamentale per poter rialzarci quando cadiamo. Allora, di nuovo versetto 19, prega che possiamo conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo scrive la frase straordinaria grandezza della sua potenza per tentare di descrivere quello che le parole umane non può descrivere in modo adeguato. La parola straordinaria vuol dire quello che va oltre quello che si può misurare. Troviamo la stessa parola in capitolo 2 di Efesini, versetto 7, per mostrare la salvezza è stata, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti, stessa parola, identica parola, le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. La salvezza serve per dimostrare la straordinaria ricchezza, la eccellente ricchezza, è la stessa identica parola della sua grazia. Quanto grande è la ricchezza della grazia di Dio? Quanto grande è la grandezza della ricchezza e della grazia di Dio? E non si può misurare. E questa parola eccellente è la stessa parola. Troviamo ancora la parola in Efesini 3:19. Prega, un'altra preghiera, affinché possiamo conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questa sopravanza è la stessa identica parola, abbiamo cambiato un po' in italiano, ma conoscere l'amore che non si può misurare della conoscenza, ogni conoscenza, cioè una cosa che non si può misurare. Allora, straordinaria ha quel senso, che non abbiamo la parola giusta in italiano, di qualcosa così grande, ineffabile, che non si può misurare, è la potenza di Dio in noi. La grandezza è una grandezza che non si può misurare. Le parole umane non bastano per per descrivere la potenza divina di Dio che opera in noi. E poi Paolo aggiunge, secondo l'efficacia e la forza della sua potenza. Tre sinonimi, perché nessuna parola basta. Paolo ancora cerca di descrivere l'indescrivibile, parola sopra parola. Efficacia, serve la radice, la parola in greco vuol dire energia. Forza e potenza parlano di grandi forze e grandi potenze. Potremmo dire che la potenza è la radice. La forza è l'albero e l'efficacia è il frutto che produce, perché tutto quello che Dio dichiara, Isaia 55, ogni parola che esce dalla sua bocca porterà a termine quello che lui ha detto di fare. E lui ha detto di salvare un popolo per stare nella sua presenza. E la forza della sua parola, che vediamo all'opera in noi, porterà a compimento il frutto che lui ha iniziato. E nulla può ostacolare Dio di completare la sua opera in te. Quell'opera di farci arrivare davanti a sé santi ed irreprensibili non sarà dovuto al nostro buon cammino, per quanto è importante camminare con tutto il nostro cuore. Sarà l'opera di Dio. Allora, per aiutarci a comprendere di più della potenza di Dio che opera in noi, in quei momenti in cui dice non ce la faccio, il problema è che stiamo guardando alla nostra debolezza. Dobbiamo guardare la potenza di Dio. Per aiutarci, Dio guidò Paolo a ricordarci della stessa potenza di Dio che è all'opera in noi, e quella potenza ha compiuto già un'opera grande. Ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e lo ha innalzato al posto di gloria. Leggo 19 e 20. Qual è? Conoscere, affinché possiate conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, e questa forza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. E mi fermo lì per un momento. Che Dio ci aiuti a comprendere di più, mai a fondo, l'immensità di queste dichiarazioni. Dio Padre ha risuscitato Gesù Cristo dalla morte. La morte è quella cosa più forte di ogni uomo. Nessuno riesce a scappare dalla morte. Nessuno che è morto riesce a fare più niente. Ecco perché i discepoli non capivano quando Gesù aveva detto chiaramente: vado a Gerusalemme dove sarò crocifisso, ma il terzo giorno risusciterò. E loro non capivano, perché loro non erano stupidi. Ma non si può tornare dopo la morte. La morte è la fine. E loro, pur avendo sentito chiaramente, ma cosa vuol dire risusciterà dai morti? Considerate anche che la morte di Gesù era la morte di croce. In certi morti uno può resistere fino alla fine, ma sulla croce è il modo dove si dimostra di più la debolezza della persona che viene uccisa. Appeso, nudo, non puoi neanche respirare, non puoi fare nulla. Tutti passano davanti disprezzando. Dimostra la totale debolezza di quella persona. La croce dimostra la debolezza della persona e perciò la potenza di Dio di risuscitare Gesù dalla condizione più debole alla condizione di essere più potente dimostra la potenza di Dio. Gesù è passato dalla morte alla posizione più alta, seduto in gloria alla destra del Padre nei luoghi celesti. Non esiste posizione più gloriosa in tutto l'universo. Infatti i prossimi versetti spiegano di più della gloria che Gesù gode adesso, la gloria che era sua per tutta l'eternità passata. Allora vogliamo vedere più di questa gloria che Dio Padre ha reso in Cristo con la sua potenza, ricordando che la stessa potenza che Dio ha adoperato in fare quello in Gesù è la potenza che sta usando per portare avanti la sua opera in noi. Perciò se io dico non ce la faccio, sto dimenticando, non sto capendo la potenza di Dio. Leggo da 19 a 21 ancora. affinché conosciate qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia e la forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Dopo che Dio Padre ha risuscitato Gesù dalla morte, lo ha fatto sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra, sovrano su ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomi, non solo in questa età, ma in quello anche futura. La Bibbia non spiega specificamente a che cosa si riferiscono tutti questi termini. Sicuramente riferisce a tutto. Riferisce ai vari ordini di angeli, sia gli angeli buoni che obbediscono a Dio, sia gli angeli malvagi che vengono chiamati nella Bibbia demoni, che seguono Satana. Comprende tutti i vari regni sulla terra, regni, imperi, governi, forze umane. E non solo nel mondo di oggi, ma anche nell'età futura, che vuol dire quello che è la potenza di Dio adesso sarà sempre la potenza di Dio. L'autorità che Gesù ha adesso avrà per sempre. Non è che siamo sicuri adesso, ma non sappiamo. No, siamo sicuri sempre, perché l'autorità di Gesù è eterno ed è su tutto. Gesù Cristo è al di sopra di tutto e di tutti. Non esiste e non esisterà mai alcuna potenza in tutto l'universo che può in alcun modo ostacolare l'opera di Dio in noi. Gesù è il Signore dei Signori, sovrano. E allora la stessa potenza che ha preso Gesù dalla morte e lo ha messo in quella posizione suprema, quella è la potenza che è all'opera in noi. Il versetto 22 continua e dichiara che Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di Gesù. Leggo da 20 a 21. Che egli, Dio Padre, ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti, facendolo sedere alla sua destra, nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina. Non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di Gesù Cristo. Ogni cosa, comprende? Comprende tutta la natura. Abbiamo visto quando Gesù era sulla terra, è sovrano sul tempo, sulle terremoti, sugli animali, sulle piante, sul vento, sulla pioggia, ogni cosa. Una tromba di aria. Manca la tua casa perché Dio ha guidato così. Arriva solo a tua casa perché Dio ha guidato così. Tumori, cellule di un tumore, non possono crescere e non possono non crescere se non per la volontà di Dio. Un semplice raffreddore, il traffico, un giorno pesante quando abbiamo fretta, dal più piccolo al più grande, tutto sotto controllo di Dio. Questo sopra ogni cosa comprende sopra ogni uomo. I proverbi dice che gli uomini fanno i loro piani, ma l'esito di tale dipende da Dio. Il cuore del re nelle mani dell'Eterno è come un fiume che egli dirige dove vuole. Gli uomini grandi, gli uomini piccoli, gli uomini buoni, gli uomini cattivi, tutti sotto controllo di Cristo. E questo vuol dire che i malvagi non possono mai ostacolare l'opera di Cristo. Che sia sopra ogni cosa, comprendo gli angeli in cielo. Sono tutti sotto controllo di Gesù Cristo. Sono tutti servi di Cristo per essere mandati dove vuole Lui, fare quello che vuole Lui. Comprende anche tutti i demoni che vedevamo quando Gesù era sulla terra. I demoni hanno dovuto chiedere permesso a Gesù. Lo odiavano, ma non potevano opporlo. In nulla, Gesù è sopra ogni cosa. Ecco perché i credenti sono sicuri. Non perché siamo forti, ma perché Lui è onnipotente. Visto che ogni cosa è sotto i piedi di Gesù, è soggetto al suo controllo, è impossibile che qualcosa potrebbe ostacolare il suo piano, perché nulla può andare fuori di quello che lui dirige e protegge. E questo è un aiuto quando ricordiamo che la nostra salvezza è un'opera di Dio, e Paolo dice in Filippesi 1:6: sono persuaso che colui che ha iniziato una buona opera in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Ci sono ancora altre verità qua per farci capire quanto è grande e totale il potere di Gesù Cristo e la sua sovranità e quanto riguarda noi. Per grazia. Lì nel versetto 20-22 Dio lo ha messo al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. E egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Dio Padre ha dato Gesù come capo sopra ogni cosa alla Chiesa. La Chiesa è l'insieme di ogni vero credente, tutti i veri credenti in tutto il mondo, in tutti i secoli. La Chiesa non è un'istituzione umana, non esiste un elenco umano di chi appartiene alla Chiesa. Il vero elenco è tutti quelli scritti nel libro della vita. E Gesù Cristo è il capo, la testa, il capo della Chiesa, che è il suo corpo. Vorrei cercare di considerare questa verità ineffabile. Possiamo cercare, tentare, e che Dio ci aiuti a comprendere a fondo, no, perché è troppo grande. Chi è il nostro capo? Chi è questo capo nostro? Cos'è un capo di un corpo? Pensiamo al rapporto, pensiamo a chi è. È Gesù Cristo, l'autorità supremo su ogni potere dell'universo, ora per l'eternità. Egli è il nostro capo. Il nostro capo è onnipotente e senza limite, è supremo su tutto, in controllo dell'universo e quindi capace a portare a termine tutta la sua volontà per noi. Allora, essendo Gesù il capo, qui dice che noi siamo il suo corpo. Lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo. Che immenso e infinito eterno privilegio di essere il corpo di Gesù Cristo. Pensate al rapporto fra corpo e capo. Il capo è legato al corpo e nulla può separare il capo dal corpo, è un'unità unica. Il capo dirige il corpo per il bene dell'insieme. Quando uno è bravo, quando uno è molto capace nello sport, nel suonare, noi diciamo, anche se non diciamo, il corpo ubbidisce al capo. Quello che è bravo è perché il suo corpo ubbidisce al capo. Quando un corpo non ubbidisce al capo, diciamo che è handicappato. Quindi il corpo più in grado di fare di più è quel corpo che ubbidisce di più al capo, dove ogni pensiero del capo viene adempiuto perfettamente. E come capo, noi sbagliamo, noi delle volte mangiamo troppo. Nel mondo si beve troppo, si sta su troppo e si dorme troppo poco. Noi non sempre curiamo bene il nostro corpo. Facciamo qualche strappo senza valutare e dopo abbiamo dolori inutili. Ma Gesù Cristo, onnipotente, onnisciente, non sbaglia mai nel curare il corpo, nel dirigere il corpo dove andare, cosa fare per portare frutti eterni. Non esiste un rapporto più stretto, non esiste un rapporto umano stretto quanto il rapporto capo-corpo. Il capo e il corpo esistono l'uno per l'altro, quello che il capo fa, fa tramite il suo corpo. Quello che appartiene al capo, appartiene al corpo. Allora, la chiesa dei Corinzi era una buona chiesa o aveva dei problemi? Aveva carnalità, avevo tanto orgoglio, ma faceva parte del corpo di Cristo. Perciò Paolo diceva a quei credenti, questo 1 Corinzi 3:21, nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre. Ma cosa sta dicendo? Tutto appartiene a voi. Ma chi siete? Siete il corpo di Gesù Cristo, il sovrano sull'universo, essendo il suo corpo. Questo è incredibile. Quello che appartiene a Gesù appartiene a noi, non che siamo noi il capo. Lui è il capo. Però appartiene a noi. E noi godiamo i benefici di essere il corpo di Gesù Cristo. E saremo con Lui per sempre. Allora, il versetto 23 conclude con una frase ricchissima che forse viene un pochettino persa nella traduzione in italiano. Dice: e lo ha dato per capo sopra ogni cosa, che ha la Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. In greco la parola tradotto come compimento è un sostantivo, e la stessa parola in forma verbale si trova che compia, compie ogni cosa in tutti. Questo sostantivo viene trovato 17 volte, più di metà delle volte viene tradotto dal suo significato pienezza, la pienezza o completezza. Questo è come viene tradotto quasi sempre, solamente qui come compimento, che non è vicino, non è proprio il suo senso. Quindi io lo tradurrei che in altre lingue viene tradotto in tante Bibbie la pienezza di colui che riempia, il verbo, ogni cosa in tutti. La Chiesa è il suo corpo ed è la pienezza di colui, Cristo, che riempia ogni cosa in tutti. La Chiesa è la pienezza di Gesù Cristo. La Chiesa? Deboli? Che falliamo spesso? Cadiamo spesso? Siamo la pienezza di Gesù Cristo. Che immenso onore che non potremo mai meritare. È la libera scelta di Dio. La completezza, la pienezza di Gesù Cristo è la Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti. Non possiamo comprendere questo a fondo, è troppo grande. Però posso dire che non c'è nulla di più grande che noi siamo la pienezza di Cristo. Gesù si completa in noi. Gesù si completa in noi. Cosa ha detto Dio in Genesi, capitolo 2? Non è bene che l'uomo sia solo. Farò un aiuto convenevole per completarlo. Allora, Gesù è completo in sé come figlio di Dio, ma come Signore e Salvatore ha scelto nel piano di Dio di essere completo nella Chiesa. O che possiamo afferrare di più il privilegio eterno di questo. Allora, ricordate il motivo per cui Paolo ha parlato così tanto della potenza di Dio. La potenza di Dio che si è manifestata nella risurrezione di Gesù Cristo e poi innalzando Cristo nella posizione di gloria. E qual è lo scopo per cui abbiamo questa descrizione così forte della potenza di Dio? Qual è lo scopo? Ricordate? Affinché possiamo conoscere la potenza, la stessa potenza di Dio che è all'opera in noi. Alla luce di tutto questo, alla luce di chi è Gesù Cristo, della sua potenza, sovranità divina su ogni potenza, autorità, signoria di ogni nome, alla luce del fatto che tutto è sotto i suoi piedi, la natura, le forze umane, le forze spirituali, tutto sotto i suoi piedi, alla luce che questa potenza che ha messo lui in quella posizione sta all'opera in noi, vi faccio una domanda: quanto è sicuro, considerando quella potenza, che Dio porterà a termine la sua opera in noi, nonostante quanto noi siamo deboli? è sicura, perché dipende da Dio. E per quanto siamo deboli, per quanto può sembrare a noi che non ce la facciamo, la potenza di Dio è all'opera in noi, in modo che quando appariremo in gloria, santi e irreprensibili, non ci sarà dubbio che tutta la gloria va a Dio. E nessuno si metterà in alto per dire ce l'ha fatto. Tutti diremo ha fatto Lui, la sua potenza. Allora vogliamo vivere oggi riconoscendo la sua potenza. Vogliamo vivere oggi ringraziando Lui per la sua opera in noi, la sua potenza all'opera. Vogliamo in quei momenti di grande debolezza ricordare la sua grande potenza. Una parola per chi non è salvato. Uno dice, va bene, ma per voi, ma io sono fuori, tu sei fuori. E Gesù dice, vieni. E tu non puoi venire nella tua debolezza, ma se tu hai quel desiderio di venire, conoscerai la potenza di Dio che ti porterà. Nessuno arriva a Cristo. Gesù dice in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Io so che io ho cercato Cristo. Gesù dice, sforzatevi di entrare nel regno. Mi sono sforzato. Eh sì. Ma adesso capisco da dove veniva la forza. Io mi sono sforzato. E anche tu. Ma adesso so da dove veniva la forza. Veniva da Lui. Allora, per chi non ha Cristo, voglio invitarti a cercare Cristo, sapendo che troverai la forza. E dopo capirai da dove veniva quella forza. E anche là, la gloria andrà a Dio. A voi che siete in Cristo, un'ultima parola. Ricordate che la potenza di Dio in noi è maggiormente invisibile. La potenza di Dio in noi, per quanto è grande, è invisibile. E per quello che Paolo prega che possano conoscere questa forza, questa potenza. Ricordate il profeta Eliseo? Che a un certo punto il re di Siria mandava bande per fare attacchi lì in Israele, e Eliseo mandava al re dicendo, ah, lui andrà in quel paesino dopodomani, e poi diceva, lui andrà in quel paesino fra 2 giorni, e lui andrà lì domani. Allora il re mandava subito soldati lì, e il re di Siria era furioso, e ha fatto un consiglio dei suoi consiglieri, chi è che sta raccontando fra di noi al re di Israele? E la parola ormai era sparsa. Nessuno di noi, o re, ma c'è il profeta, l'uomo di Dio, Eliseo, che dice, quello che tu dici in camera tua, dice al re di Israele, allora manda un grande esercito per catturare Eliseo. A Dothan, sopra un paese, sopra una collina. Allora leggo quello che è successo, perché Eliseo aveva un servo, un discepolo che lo aiutava. Allora il re di Siria disse, andate a vedere, secondo re 6:13. Andate a vedere dove si trova questo Eliseo, perché lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito, ecco si trova Dothan. Così il re di Siria vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il servo gli disse, ah, cosa faremo, mio signore? Dice così ad Eliseo. Egli, Eliseo, rispose, non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E poi Eliseo pregò e disse, o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, non i miei, che so che mi curi, ma lui non ha la fede, apri i suoi occhi perché possa vedere. E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco il monte era pieno di cavalli, di carri di fuoco, tutto intorno ad Eliseo. Il servo vedeva i pericoli e pensava di non farcela. Non ce la faccio, siamo persi. Ed Eliseo pregò affinché Dio aprisse gli occhi del servo. Allora, questa è la stessa preghiera che Paolo sta pregando per noi. E Dio ha risposto a Eliseo, e Dio sta rispondendo oggi, e vogliamo pregare ancora di più, di vedere la potenza di Dio. A quel punto l'esercito c'è ancora, ma c'è pace. servivano per divina affinché quel servo comprendesse di più la potenza di Dio. E serve un'opera divina oggi per noi di comprendere, così nei momenti di grande difficoltà possiamo avere fede. Alla luce di questo, come dobbiamo vivere? Quando a noi sembra che non ce la facciamo, vuol dire che stiamo guardando dove? Stiamo guardando alle nostre capacità, che non basteranno mai. Guardiamo a Cristo. Guardiamo alla potenza di Dio all'opera in noi. Ricordiamo della potenza di Dio, la potenza che ha vinto la morte. Ha risuscitato Gesù Cristo, lo ha elevato al posto di suprema sovranità. Ricordiamo che quella stessa potenza è all'opera in noi e riposiamoci in questa verità e poi impegniamoci a camminare in santità in attesa del suo ritorno. Certamente noi siamo deboli. Certamente abbiamo nemici potenti, il più forte è la carne dentro di noi. Ma è anche certo che siamo custoditi dalla potenza di Dio. Perciò possiamo avere pace, possiamo avere tranquillità in mezzo alle prove, trovando rifugio nella potenza di Dio. Allora voglio concludere leggendo 1 Pietro 1:3 a 5. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una nuova speranza, a una viva speranza, per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per a quale cosa, a quale scopo, per quale fine ci ha rigenerati? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarcibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Lode a Dio che siamo custoditi dalla sua potenza per la salvezza che sarà prontamente rivelata. Lodiamo Dio, ringraziamo Dio e mettiamoci da fare nella sua forza a vivere con gli occhi fissati in avanti, in purezza, in santità, umilmente, camminando per fede, portando gloria al nostro Dio, perché tutta la gloria è sua. Rallegriamoci per il nostro Signore che opera in noi e aspettiamo il suo ritorno. Preghiamo. Ti lodiamo, Santo Sovrano Dio. Non esiste forza in tutto l'universo che può opporsi a te. Vedevamo quando Gesù era sulla terra che i demoni davanti a lui dovevano inginocchiarsi e solo sentire la sentenza che lui faceva. Non potevano opporsi. Vediamo in Apocalisse 19 quando Gesù Cristo ritornerà che tutti i grandi eserciti si metteranno insieme per attaccare, ma non ci sarà battaglia, perché con la parola della sua bocca, la spada della parola, dalla bocca che esce, solo la sua parola distruggerà tutti. Vogliamo lodarti per la tua potenza e vogliamo ringraziarti che questa potenza adoperi per noi, per il nostro bene, non per una vita comoda, priva di problemi, ma per il nostro bene eterno, affinché noi staremo davanti a te, santi ed irreprensibili nel tuo amore per tutta l'eternità. E nulla, e nulla, e nulla intorno a noi o dentro di noi può ostacolare il buon esito di quello che tu stai facendo. Allora, Padre, oh che possiamo comprendere questo, oh che possiamo gioire in questo, e camminare in santità in attesa di quel giorno, purificandoci e vivendo con un cuore che ama l'apparizione di Gesù Cristo. Quando noi crediamo, non ce la facciamo. Ti ringrazio che sarà la tua potenza che ci porterà avanti, ma vogliamo pregare di vedere più di questa potenza per non essere scoraggiati. A te la gloria. ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.